sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei.
Cos'è la vita senza le libere frequenze dei 105 250 di Radio Blackout? E quanto freddo farebbe senza queste libere frequenze che libera appunto librano nell'etere.
Questa vita cos'è se manchi tu? Sento una farfalla.
E forse l'inverno è tanto freddo anche perché, cari amici, cari amiche, c'è un parassita, una malattia che per continuare a moltiplicarsi impone all'organismo che lo ospita dei costi sempre più elevati. Proprio così, estrattivismo e capitalismo fossile impongono alla vita vari tipi di morte e stupidamente impongono la propria logica in un mondo sempre più caotico e limitato. Sempre più in affanno propongono soluzioni che diventano problemi. Lo fanno presto, diventano presto dei problemi e alimentano sempre più uno stato di crisi permanente. E per quanto tentino di nascondere e tamponare i problemi, essi rispuntano con maggiore prepotenza di qui e là come funghi, a discapito di quelle colonie interne ed esterne che pagano un prezzo sempre più alto. E questo è uno dei modi con cui si può raccontare la storia delle comunità come Piombino e Porto Scuso, che oggi vedono imposta loro l'installazione di cosiddetti rigassificatori galleggianti. E l'altro modo di raccontare la stessa storia è quella che conosciamo bene, condivisa da tutto l'arco politico e dai media mainstream. I rigassificatori vanno fatti perché altrimenti non si passa l'inverno, perché l'industria non si può fermare e perché non possiamo finanziare la guerra di Putin comprandogli il gas. Oggi e domani su Ricongiunzioni e su Liberation Front insomma testeremo questa joint venture per dedicare due puntate e fare un po' di chiarezza sugli aspetti tecnici, politici e commerciali del commercio del gas liquefatto. Quindi ne parleremo insomma oggi fino alle 7:30 e poi di nuovo domani dalle 3:30.
Chaque jour est une peine vaine sous l'astre brillant. On muselle les rêveries depuis bien longtemps. Le futur paraît vain.
Tutto bello, tutto giusto, ma nel frattempo ci ascoltiamo la sigla.
E allora 105.250, ciao Pietro, grazie per questa introduzione, ci siamo anche noi.
Ciao.
Inauguriamo questo featuring Liberation Front.
Rigassification Front avevamo proposto.
Esatto, e suona anche abbastanza bene, non abbiamo il mix delle sigle, però insomma in qualche modo ce la caveremo.
Ci lavoreremo, dai. Ma...
Ah, anche se siamo super di fretta, vi diamo i numeri per scriverci: 346-6673-263 per scriverci messaggini, e il solito 011-249-5669 per chiamarci in diretta.
Va bene, allora abbiamo già quasi esaurito il nostro tempo prima della prima diretta, quindi direi di andare dritti e spediti al punto. Magari possiamo iniziare dicendo giusto due cose su come funzionano i mercati e la produzione e anche la logistica e quindi il commercio del gas liquefatto. Quindi le varie fasi con cui si produce, con cui si esporta, importa e insomma dove, quando si sviluppano queste fasi. Tanto per dare un po' uno sguardo, per allargare un po' lo sguardo, c'è da dire che in seguito alla guerra in Ucraina c'è stato un aumento del 65% nell'export mondiale del LNG. Export che è finito soprattutto in Europa per ridurre la dipendenza del gas naturale proveniente dalla Russia, che fino all'anno scorso era la prima fornitrice dell'Italia, con una quota oltre il 40% sul totale delle importazioni. Poi il governo italiano ha deciso di aumentare la capacità di rigassificazione nazionale in modo da poter aumentare gli acquisti di gas naturale liquefatto da altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti e il Qatar. C'è da dire poi che comunque il gas, sia in forma liquefatta che gassosa, direttamente o indirettamente si continua a comprare anche dalla Russia. Gli affari sono pur sempre affari. E allora, velocissimamente, il gas viene estratto, a volte tra l'altro tramite fracking, di cui le nostre due esperte di...
espertissime, infatti abbiamo anche fatto una puntata esclusivamente su questo. Se non sapete cosa è fracking, volete informarmi di più attraverso la nostra voce, la nostra narrazione, abbiamo un podcast dedicato a questo che si chiama Questione di Fracking sul sito www.radioblackout.org.
ascoltateci.
Ste due fracchettone. Vabbè, insomma, a volte anche tramite fracking viene estratto nei paesi produttori, poi va pulito e liquefatto portandolo a temperature bassissime e poi viene trasportato lungo rotte intercontinentali fino ai terminal import, i cosiddetti rigassificatori, dove viene appunto rigassificato facendolo tornare a temperatura ambiente. E qua si usa poi l'acqua del mare per farlo ritornare a temperatura ambiente e poi viene immesso nella rete nazionale in forma gassosa. Cosa sta succedendo in questo momento? Succede che c'è una fortissima pressione per procedere, bruciando le tappe, all'installazione dei rigassificatori in Italia. Sono emblematiche in questo senso le parole di De Scalzi, uno degli AD di Eni, che tra l'altro ha pronunciato a Bruxelles ad un evento per promuovere la transizione ecologica, un evento chiamato qualcosa tipo Carbon Zero, qualcosa del genere. Comunque in tale evento De Scalzi dice: se ci sono i rigassificatori ce la facciamo, se non ci sono non ce la faremo e dovremo trovare altre soluzioni non immediatamente trovabili. Grande analisi di quella di De Scalzi.
Che complessità, che complessa. Reale proprio.
Esatto. E comunque poi lui continua dicendo: le condizioni per ridurre i prezzi dell'energia non sono solo quelle di avere un price cap, perché noi lo abbiamo avuto e stiamo sostituendo chi può il gas russo. Ma visto che parliamo di 150-170 miliardi di metri cubi all'anno, le condizioni sono diversificate, le condizioni sono diversificare le fonti di approvvigionamento, quello che stanno facendo un po' tutti, con il Qatar, gli USA, il Nord Africa o l'Africa subsahariana, come sta facendo Eni, la Santa Eni, ma anche investire in infrastrutture. Bisogna investire in rigassificatori come stiamo facendo noi e altri, e in America costruire nuovi liquefattori. E, insomma, tutto l'arco politico, come Descalzi, è d'accordo nel dire che se non si fanno i rigassificatori non si supera l'inverno. La retorica utilizzata è sempre, bene o male, quella del se non si fanno i rigassificatori non si produce, non si investe, se non si diversificano le fonti non si abbassano i costi, e questo come se Eni tra l'altro non avesse fatto enormi extra profitti. E ancora una volta le decisioni politiche sul futuro vengono prese col fiato corto dell'emergenza. Queste però sono purtroppo decisioni che vincoleranno le politiche energetiche, il mix energetico utilizzato per cuocere anche le vostre uova e per scaldare i vostri letti, questo mix energetico che sarà, come dire, deciso a lunga durata. E infatti leggiamo da un articolo della BBC, perché abbiano senso questi terminal devono essere resi profittevoli, no? Deve esserci un profitto dietro, e perché questo sia vero i paesi, i vari paesi e le varie nazioni devono impegnarsi in contratti che portino il gas ai terminali per almeno 40 anni, e questo significa un vero effetto di ancoraggio al gas di lungo periodo.
Sì, vuol dire questo da una parte, e dall'altra vuol dire anche un'estrema flessibilità del mercato del gas. Se prima si era vincolati a degli accordi per lo più bilaterali, no? Tra il paese e l'azienda e la compagnia energetica, adesso con la creazione di diversi hub, una rete del gas in cui si moltiplicano i nodi di approvvigionamento, ecco che si può scegliere con più agio dove andare a rifornirsi, e questo ovviamente dà la possibilità di speculare molto più di quanto non si facesse già prima sul piano finanziario.
Sì, tra l'altro a livello delle tempistiche bisogna anche dire che oltre ai questi accordi quarantennali perlomeno che bisognerà come si dice, firmare, c'è anche la questione che la costruzione stessa degli impianti prende almeno 4-5 anni per rigassificatore. Questo significa che anche le parole così sul pezzo, sulla cresta dell'onda, emergenziali, non ce la faremo quest'inverno e così via, sono tutta fuffa, no? Le tempistiche rispettate da questi progetti, nella migliore delle ipotesi, e sappiamo come queste mega opere sono sempre poi ritardate per un motivo o per l'altro, non solo purtroppo per i movimenti di opposizione dal basso, queste opere prendono molto più tempo di quello che viene citato su carta. Quindi non solo non si tratta di salvare quest'inverno, neanche il prossimo, neanche quello tra 4-5 anni, magari quello tra 6, quindi se tutto va bene. Quindi appunto cavalcare la paura dello stop, del finto stop al rifornimento del gas russo, è una manovra, insomma, politica di convincimento abbastanza illusoria.
Va bene, allora di tutto questo, di come si modifica e come si finanziarizza il mercato del gas con la costruzione di queste infrastrutture, e anche poi di quali sono i potenziali aumenti di costi e di allungamento dei tempi di messa a punto di queste infrastrutture, ne parleremo poi con Marco Della Guzzo, che sentiremo tra pochissimi minuti. Ma velocissimamente, prima di parlare con Marco, vi facciamo una breve panoramica su quale sia la situazione delle infrastrutture per la rigassificazione al momento in Italia. In Italia sono attivi 3 rigassificatori, uno a terra, Panigaglia, e 2 in mare, a molti chilometri dalla costa, in realtà, e sono quello di Livorno e di Porto Viro. Prossimamente verranno, speriamo di no, installate a riva altre 2 navi rigassificatrici a Piombino e a Ravenna. Su richiesta del governo, SNAM, che è la società pubblica, tra virgolette, energetica che gestisce la rete italiana dei gasdotti, che è partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, ha acquistato delle FSRU, questo è il nome tecnico delle navi rigassificatrici galleggianti. A giugno ha speso 330 milioni per comprare la Golar Tundra da Golar LNG. Dalla stessa azienda poi a maggio aveva raggiunto un accordo per un'altra nave da convertire in una rigassificatrice, la Golar Arctic, a un prezzo di 269 milioni. A luglio infine ha comprato la BV LNG, una terza unità rigassificatrice, e la BV Singapore per 400 milioni. Allora, SNAM possiede il terminale di Panigaglia, oltre ad avere una quota del 49% di OLT Offshore LNG Toscana, che è la società proprietaria della FSRU di Livorno, partecipata anche da First Sentiers Investors e da Golar LNG, quella che fa le navi rigassificatrici. SNAM infine possiede il 7,3% di Adriatic LNG, una società che gestisce il rigassificatore di Porto Viro, ed è partecipata da ExxonMobil al 71% e da Qatar Energy al 22%. Insomma, un gran mix di Stato, multinazionali energetiche, fondi di investimento e armatori. E di tutto questo possiamo parlarne meglio sicuramente con Dell'Aguzzo, che dovrebbe essere qui con noi. Ci senti?
Sì, benissimo, salve, buonasera.
Ciao, buonasera. Allora, direi di partire subito, visto che il tempo stringe, con una prima domanda. Abbiamo noi brevemente accennato alla, come dire, una sorta di falsità storica, no? Con cui si sta un po' cercando di promuovere velocemente l'installazione dei rigassificatori. Volevamo appunto chiederti se effettivamente è così, cioè si rischia di non passare l'inverno se non vengono adottate queste misure emergenziali?
Allora, il punto in realtà non è tanto l'inverno attuale, cioè l'inverno prossimo che comincerà tra un mese, ma è l'inverno 2023-2024. Il punto di base è che l'Unione Europea deve un po' trovare il modo per sostituire quei circa 155 miliardi di metri cubi di gas naturale che riceveva dalla Russia in tempi normali e che da qualche tempo non fondamentalmente riceve più o quasi. Deve sostituirli e non può sostituirli tutti, questo non significa che non possa sostituirne in parte, ma non tutti, con le fonti rinnovabili. C'è un motivo tecnico, pratico, nel senso che anche se riuscisse l'Unione Europea ad installare decine e decine di gigawatt di impianti solari, di impianti eolici, e non è purtroppo una prospettiva, insomma, realistica, perché sappiamo quanto sia lento in realtà tutto il processo autorizzativo, ma se anche, ecco, dovesse, insomma, riuscirci, dovrebbe poi fare altre 2 cose che non può fare in tempi rapidi, cioè non può posare subito tantissimi cavi in appunto rame, che è un materiale conduttore che serve a collegare gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici alla rete elettrica, e poi non può sostituire subito, pensateci, non può sostituire ogni, ad esempio, caldaia a gas che è nelle vostre case, nella mia casa, con delle pompe elettriche, non può farlo perché chiaramente ci vuole tempo e ci vogliono soldi, e quindi se noi anche sostituissimo quei 155 miliardi di metri cubi di appunto gas con della energia rinnovabile, poi faremmo comunque fatica a magari appunto riscaldare abitazioni. L'altro punto è che le industrie pesanti, quelle che fanno l'acciaio, il cemento, ma insomma l'alluminio, non possono funzionare con l'energia elettrica e hanno ancora bisogno un po' dei combustibili fossili. Ci sono tecnologie a basse emissioni che si stanno sviluppando, ma hanno bisogno di un certo tempo prima che possano raggiungere una scala, insomma, commerciale. Se si lasciano poi le fabbriche senza il gas, il rischio è che chiudano e che gli operai rimangano senza lavoro. Quindi c'è un tema anche di urgenza dietro a questi rigassificatori, però sicuramente si pone senza dubbio il tema di cosa farne nei prossimi anni, cioè l'Unione Europea prevede di abbattere il consumo di combustibili fossili da qui al 2030 già e poi in modo ancora più netto nei 20 anni successivi fino ad arrivare allo zero netto. Il tema è cosa fare poi di questi rigassificatori galleggianti che sono destinati fondamentalmente al gas liquefatto, che è un combustibile fossile. È un tema in realtà complicato, non è che ci sia una, insomma, una, diciamo così, risposta certa, però quello che si può dire è che il insomma rigassificatore galleggiante è un'infrastruttura migliore di tante altre infrastrutture fossili, nel senso che può essere riconvertito per poter gestire due combustibili puliti che sono prodotti con l'elettricità rinnovabile, che non emettono emissioni di gas serra quando vengono bruciati e che possono tra l'altro permettere di sostituire le fonti fossili nelle industrie insomma pesanti, che sono l'ammoniaca e l'idrogeno. Si può fare un lavoro di, diciamo così, conversione tecnica di questi rigassificatori per far sì che possano gestire queste due fonti. Non è facile, ci vorranno nuovi soldi, l'avevi detto bene tu prima, si è speso moltissimo per questi due rigassificatori. Ma con una ulteriore spesa si potrebbe insomma assicurare che queste strutture, qualora dovessero venire appunto installate in modo definitivo, probabilmente l'anno prossimo, far sì che queste strutture possano poi un giorno operare con dei combustibili puliti e, diciamo così, più allineati al percorso di transizione energetica. Ovviamente molto di questo, insomma, discorso va nel campo del possibile. È un periodo veramente, insomma, complicato, fatto di tante spinte anche contrastanti. Non è detto che ad esempio l'idrogeno diventerà un mercato così grande, ci sarà una, insomma, domanda fortissima, però sicuramente la prospettiva che si può dare oggi è che una sostituzione del GNL con l'idrogeno è teoricamente possibile, così come poi tra l'altro potrebbe essere possibile utilizzare, ad esempio in Germania vogliono farlo già dal 2026, quindi tra 4 anni, il GNL sintetico, che è un gas che non è estratto, ma che è prodotto in, insomma, diciamo così, laboratorio, attraverso una sorta di combinazione di idrogeno e di carbonio. Con questo gas sintetico lo si può far fluire negli impianti che ci sono già e quindi lo si può bruciare nelle nostre caldaie a gas. Con questo gas si evita una emissione più alta del gas naturale normale, per così dire, nel senso che è un gas appunto sintetico che è prodotto e non è estratto.
Beh, certo, questa sembra più fantascienza, diciamo, in questo momento che realtà, per quello che stiamo osservando allo stato attuale delle cose. Si parla di gas naturale estratto con varie tecniche, ed è questo che effettivamente sta muovendo tutte le transazioni a cui stiamo assistendo in questo momento, i progetti di infrastrutture che appunto ci stanno interessando la nostra penisola, ma tutta l'Europa. E a questo riguardo tu hai parlato sia di costi, diciamo, monetari economici, sia di costi costi ambientali. Per quanto riguarda i primi, questa diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale viene presentata anche come una opportunità per arginare in qualche modo i costi del gas, per dare anche una sorta di limite all'aumento dei prezzi del gas. Lo si fa dicendo che appunto la diversificazione aiuta la competizione in un mercato libero, e quindi la competizione porterà automaticamente a un arginamento dei prezzi. Ecco, questo in realtà sembrerebbe essere una bella favola, perché la moltiplicazione di infrastrutture per il trasporto e la rigassificazione del gas naturale sembrano in realtà dare ampio spazio a speculazioni finanziarie.
Allora, diciamo che il tema della speculazione finanziaria forse c'è, ma diciamo che il tema è un po' più semplice, nel senso che sul mercato europeo, ma in realtà è un tema, diciamo così, globale, in Asia, posto lontanissimo, il mercato del gas muove all'incirca secondo le stesse direttrici, nel senso che non ha prezzi assurdi come il nostro, ma segue un po' gli stessi movimenti verso l'alto o verso il basso. E questa cosa è, diciamo così, dettata da un problema di fondo, un problema basilare, cioè c'è una domanda di gas naturale che è più forte di quanta offerta di gas c'è. Questo perché c'è un produttore gigantesco che è la Russia, che da non solamente da quando è cominciata l'invasione dell'Ucraina, ma già da qualche mese prima, già dall'estate precedente, aveva cominciato a limitare le vendite al continente europeo. Questa cosa si è fatta chiaramente più grave nei mesi scorsi. Il tema è appunto che c'è un esportatore di gas rilevantissimo che non sta vendendo più il suo gas al suo principale acquirente, e quindi insomma un po' di colpo un nuovo gigantesco appunto compratore che deve sostituire 155 miliardi di metri cubi, che è una cifra gigantesca, un volume gigantesco, si è ritrovato senza un fornitore e quindi deve, diciamo così, competere con le forniture di appunto gas con gli altri paesi. E il tema qui è che appunto non c'è abbastanza offerta un po' per soddisfare tutti. La transizione energetica è la soluzione, ma è la soluzione nel medio e nel lungo termine. Sicuramente non può aiutarci oggi, perché, ripeto, non possiamo installare centinaia di gigawatt nel giro di pochi mesi. Il ritmo delle installazioni è lento, purtroppo, ma questo è un tema che nel nostro paese è denunciato anche da molti anni, e soprattutto non possiamo modificare subito ogni casa, non possiamo costringere ogni abitante a spendere molti soldi per un impianto fotovoltaico, per una pompa a elettricità. Insomma, è una, diciamo così, transizione che va sicuramente accompagnata. Il rischio altrimenti è che solo le fasce sociali più appunto ricche possano permettersi una casa a, diciamo così, consumi energetici zero, con un impianto fotovoltaico che produce autonomamente, con una pompa elettrica, con l'elettricità si possono ricaricare l'automobile elettrica senza dover spendere nulla, e le fasce povere, ecco, sono, diciamo così, costrette anche a un pagamento di appunto bollette altissime. Il tema del gas c'è, in questo momento non credo sia, diciamo così, rinviabile. Il punto però è qui anche la politica dovrà essere brava, e la popolazione, la società civile dovrà essere vigile, è, diciamo così, garantire che queste infrastrutture e che questa attenzione che si sta dando oggi al combustibile fossile poi non diventi una attenzione di lungo periodo, cioè che sia un momento emergenziale, ma che non si traduca poi in un indebolimento, diciamo così, di quelli che sono gli obiettivi sul clima e sull'energia pulita, che devono essere perseguiti.
Senti, ma c'è, come dire, una delle tante letture che si dà a questa, come dire, mossa anche abbastanza frettolosa di cambiare il mix dell'approvvigionamento del gas, che vede un po' l'Europa come subalterna agli interessi atlantici, no? Di dominio sui mercati energetici. D'altronde è vero che già prima di Trump e poi accelerando nel 2018 gli USA hanno definito la loro strategia di energy dominance come una priorità strategica, tant'è che negli ultimi anni la loro produzione di LNG era più che triplicata. E gli USA hanno fatto enormi investimenti sui terminal di esportazione, il Covid poi ha ridotto drasticamente la domanda e gran parte del gas liquefatto non è stato venduto all'estero. La guerra ha poi favorito l'esportazione di LNG con la chiusura dei gasdotti dalla Russia, gas che tra l'altro il gas americano è venduto a caro prezzo, quasi 4 volte di più rispetto ai prezzi che ci sono sul loro mercato interno, e dopo tutto poi è stato un obiettivo più o meno esplicitamente dichiarato, quello del disaccoppiamento tra Europa e Russia, Europa soprattutto la Germania con la sua manifattura. Tu condividi questa lettura? Secondo te quanto appunto è subalterna l'Europa agli interessi atlantici? Ci sono altri attori statali e non che ci guadagnano da questo cambiamento?
Allora, sicuramente senza dubbio è vero che insomma l'America ha un interesse forte a promuovere il suo GNL nel nostro continente. È una cosa, come dici tu, che va avanti da molti anni, già da prima dell'amministrazione Biden, già da prima dell'amministrazione Trump. Il punto era che l'America, attraverso il suo gas, voleva diminuire l'influenza della Russia, che la Russia aveva su l'Europa, che si propagava proprio attraverso il gas. Ed è una cosa, un'influenza che si è vista in questi mesi, anche con il fatto che alcuni paesi, almeno inizialmente, fossero un po' titubanti nel mettere sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Quindi c'è un'influenza russa insomma l'Europa forte. Bisognerà poi vedere cosa resterà una volta che questa guerra sarà, speriamo presto, finita, se la Russia potrà ricostruirla o se la avrà persa per sempre. Quindi sicuramente c'era e c'è un interesse americano nel promuovere il suo GNL, ma non per una questione di, diciamo così, soldi, cioè una questione di appunto mercati, ma soprattutto per un vantaggio politico, che era appunto marginalizzare Mosca. Però secondo me c'è una precisazione che va fatta, cioè non è il governo americano a venderci direttamente il gas e non è il governo americano che ne fissa il prezzo. Il prezzo viene deciso dal mercato in cui il gas viene venduto, quindi i prezzi sul mercato europeo sono più alti di quelli sul mercato americano, perché l'America è una produzione interna fortissima, quindi insomma tutti i costi che sono sicuramente minori, e quindi il gas che viene venduto qui viene venduto al prezzo di vendita del nostro gas. Stessa cosa vale per il gas americano, che viene venduto in Asia per esempio e viene venduto sui prezzi asiatici. L'altro tema è che il gas non ci viene venduto dal governo americano, ma come dicevi tu ci sono altri attori, perché il gas ci viene venduto dalle aziende private americane. Un punto secondo me fondamentale che bisogna appunto capire è che la Casa Bianca non ha nessun potere, non ha nessuna autorità per dare ordini a queste aziende, cioè non può dire loro di vendere nel nostro continente o di vendere da appunto qualsiasi altra parte del mondo. Non può farlo perché non ha proprio gli strumenti per farlo. E c'è anche una, insomma, cronaca rilevante, secondo me, delle scorse settimane che ci dimostra questo fatto, perché nei mesi scorsi, subito prima delle elezioni di metà mandato, il tema dominante, vi ricorderete, era il fatto che la benzina negli Stati Uniti costasse moltissimo. Biden temeva che questa cosa gli avrebbe dato un danno elettorale, e quindi fece molte pressioni sulle società petrolifere americane per appunto convincerle ad estrarre un po' più petrolio. Il punto è che le società petrolifere non lo hanno fatto, cioè non hanno pompato di più, anche se il presidente aveva tutto l'interesse in quel periodo, in quel appunto contesto, a favorire un aumento della produzione petrolifera americana per favorire un abbassamento dei prezzi nazionali dell'appunto benzina o del diesel.
Va bene, ti chiedo ancora ultime due domande, se puoi rispondere molto velocemente, che stiamo un po' finendo il nostro tempo a disposizione. Avevo sentito una tua intervista qualche tempo fa, sempre da questa emittente, in cui parlavi un po' di come i discorsi spesso retorici green, legati un po' anche alla transizione ecologica, vengono a volte utilizzati come arma geopolitica, no? Quindi per favorire il proprio mercato e sfavorire i competitor. Questo può essere anche un po' il caso dell'NNG, intravedi questo spettro oppure no?
Allora, il gas liquefatto sicuramente è un combustibile più pulito del sicuramente carbone, quindi in questo senso ci può essere anche una spinta verde, nel senso che sostituire, come può fare soprattutto la Germania, che è un paese che ha tantissime centrali a appunto carbone, sostituire quella capacità con una capacità a gas porta un risparmio in termini di emissioni, anche se sono comunque due appunto combustibili fossili, quindi in un certo senso sì, c'è anche questo tema.
E senti, l'ultima domanda, i costi di acquisto a cui abbiamo accennato per i terminali LNG sono già lievitati, no? Rispetto a quelli che erano stati dichiarati all'inizio. Ci si aspetta ulteriori aumenti per queste infrastrutture, sia per quelle galleggianti e non, mi riferisco più in generale in Europa, e, facendo un calcolo proprio gretto e economico in senso stretto, quanto si spenderà alla fine, quanto spenderà lo Stato per queste facilities?
Allora, sulla cifra precisa non so dirti, sicuramente però c'è un tema di aumento generale dei costi delle materie prime, quindi probabilmente potrebbe salire anche il costo di costruzione, comunque di installamento di questi impianti. Posso però dirti che il nostro appunto governo ha stanziato all'incirca 7,5 miliardi di euro per poter finanziare gli acquisti del gas che è stato comprato nei mesi estivi per appunto garantire scorte sufficienti durante l'inverno. Sono stati comprati quasi 4 miliardi di metri cubi per una spesa appunto di circa 7,5 miliardi di euro.
Va bene, Marco, noi purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, ti ringraziamo per la disponibilità e ti invitiamo a rimanere in ascolto per sentire la nostra chiacchiera con Ruggeri, un altro esperto di mercati energetici, e ci risentiamo presto, spero, e grazie ancora.
Assolutamente, grazie, ciao.
Allora, rapidissimamente, mentre prepariamo la prossima diretta, facciamo giusto un accenno, perché insomma vanno anche un po' citati i danni fisici, sanitari, ambientali che saranno poi più che altro approfonditi nella prossima puntata di domani alle 3:30. Non si può non citare il fatto che la CO2 emessa da, per la produzione di una tonnellata di questo tipo di combustibile è di 10 volte superiore al gas non liquefatto. Che ovviamente c'è tutto il traffico di navi nei porti che può anche produrre inquinamento che può entrare nel ciclo alimentare e causare problematiche respiratorie e cardiache. C'è poi l'inquinamento associato alle costruzioni di infrastrutture di allaccio e la sterilizzazione delle acque, tutte cose di cui poi parleremo più approfonditamente domani. Sono queste criticità che ha evidenziato anche l'Istituto Superiore di Sanità che si è pronunciato a riguardo, appunto dichiarando che non sono sufficienti le valutazioni formulate da SNAM. Poi, insomma, i più importanti di tutti ci sono poi i problemi di sicurezza, quelli dati dalle possibili vie di fuga di gas. Anche se Calenda ci rassicura, dice che sono a rischio zero queste infrastrutture. Certo è che se ci fosse una stazione dei vigili del fuoco dentro al porto, magari sarebbe un po' meglio. Va bene, ma di tutto questo appunto parleremo poi domani, invece adesso possiamo proseguire con la prossima diretta. Abbiamo in linea Gianluca Ruggeri che è un esperto appunto di questioni energetiche. Gianluca, ci senti? Sei con noi?
Sì, buonasera, buonasera a tutti. Grazie.
Buonasera, buonasera. Allora, abbiamo all'incirca una quasi ventina di minuti per finire questa puntata con la tua intervista e quindi, insomma, io partirei con la prima domanda, a meno che le mie compagne qui non abbiano qualcosa da chiederti prima.
No, quindi vai pure.
Allora vado io. Allora, insomma, gran parte del discorso politico, no, che c'è stato dietro all'esigenza di costruire questi rigassificatori ha a che fare con un discorso di tipo etico che punta a ridurre gli acquisti di gas dalla Russia. Ecco, ma quanto è etico invece il gas liquefatto? Ci rende più o meno dipendenti da altri paesi autoritari, tipo il Qatar, ad esempio, che vediamo anche in questi giorni non essere esattamente un esempio di trasparenza. E, a parte il fatto che poi appunto il 16% di gas LNG importato da UK e Europa ancora viene dalla Russia. Comunque, al di là di questo, quanto ci rende effettivamente indipendenti da paesi autoritari?
Allora, è chiaro che avere delle infrastrutture in grado di lavorare il gas naturale liquefatto sposta la condizione di dipendenza da, diciamo così, dal tubo alla nave gasiera. La nave gasiera ovviamente può arrivare da qualsiasi paese in grado di estrarre e produrre gas. Quindi può essere gas degli Stati Uniti, può essere gas del Congo, può essere gas dell'Angola, può essere gas del Qatar, che è il più grande produttore mondiale. Insomma, il governo Draghi ha girato un pochino per il mondo per cercare di ottenere una garanzia di fornitura da tutti i paesi possibili. Poi vedremo se questa garanzia verrà confermata. Di sicuro quello che verrà confermato in questa configurazione è una dipendenza molto forte, una dipendenza da una fonte fossile di cui sappiamo tutti i problemi, non solo in termini di gas climalteranti, ma di impatti generali, quindi continuiamo a essere dipendenti, sostituiamo una dipendenza con un'altra. il gas russo è stato un gas che molti hanno ritenuto etico fino a pochi mesi fa, ma la Russia in questi anni è stata protagonista di diversi conflitti, non è che quello in Ucraina è il primo, è forse il più clamoroso, ma gli interventi armati dell'esercito russo sono stati variati negli ultimi decenni.
Certo, certo, viviamo in un mondo in continua trasformazione, imprevedibile e pieno di sorprese, questo non ci stupisce. Però per quanto riguarda la dipendenza dai combustibili fossili a cui stavi giustamente accennando, una dipendenza che non sembra un po' consolidarsi invece che allontanarsi come dovrebbe, c'è chi afferma che questi impianti potrebbero in un futuro che noi non intravediamo ancora essere poi riconvertiti per non processare il gas naturale ma processare ammoniaca e idrogeno. Ci puoi confermare questa possibilità e ci puoi dire secondo te quanto è una prospettiva credibile?
Allora, l'idrogeno sicuramente sarà un protagonista di un pezzettino del modello energetico che andiamo a consolidare libero dalle fossili. L'ammoniaca non è altro che un modo, come dire, di trasformare, trasportare, utilizzare l'idrogeno più semplice che l'idrogeno stesso. Anche l'ammoniaca è un gas, non pensiamo all'ammoniaca, quella che acquistiamo al supermercato per fare le pulizie. L'ammoniaca pura è un gas, ma che si riesce a trasportare in condizioni meno critiche rispetto all'idrogeno. Quindi sicuramente ci sarà un ruolo per questo tipo di soluzione, soprattutto per gli accumuli stagionali, quindi quando noi abbiamo una grossa produzione estiva, per esempio da fotovoltaico, molto maggiore del fabbisogno energetico, e poi magari invece d'inverno succede esattamente il contrario, allora trovare un modo per stoccare per diversi mesi dell'energia, che potrebbe essere l'idrogeno, è sicuramente una cosa interessante. Quello che è assolutamente fuori discussione è che ci sia una riconversione di tutta l'infrastruttura che oggi usiamo per il gas, ma anche degli usi finali in cui usiamo gas naturale, con l'idrogeno. Perché semplicemente il passaggio da elettricità a idrogeno e poi di nuovo da idrogeno a elettricità è un passaggio che ha diverse perdite, e quindi alla fine della filiera questo idrogeno ha dei costi significativi che non sono quelli del gas naturale, che fondamentalmente in molti paesi basta veramente fare un buco e si estrae molto facilmente. Poi ci sono altre situazioni come il gas di scisto dove le estrazioni sono sicuramente più complicate. Quindi così come quando pensiamo agli usi finali è assolutamente inconcepibile a regime che noi andremo ad avere caldaie a idrogeno nelle nostre case, o fornelli a idrogeno nelle nostre case, o scaldabagno a idrogeno nelle nostre case. Chi lo sta facendo in questi anni lo sta facendo con progetti pilota che non hanno alcun futuro dal punto di vista del mercato e della sensatezza termodinamica. Probabilmente anche in gran parte della mobilità, soprattutto la mobilità quella automobilistica e in anni recenti persino la mobilità su treno. In Germania sono state effettuate delle prove in alcuni Länder tedeschi dove è stata provata la tecnologia a idrogeno sulle linee non elettrificate in sostituzione del diesel, in sostituzione del gasolio, quindi treni che fino a poco tempo fa andavano a gasolio sono stati sostituiti da treni che andavano a idrogeno, e gli esperimenti, le sperimentazioni dei primi due anni hanno portato alla decisione di rinunciare a quel tipo di tecnologia e preferire treni che si muovono come gli altri a elettricità fin dove c'è la linea elettrificata, e dove non c'è la linea elettrificata hanno delle batterie che gli consentono comunque di muoversi. Dopodiché su alcuni settori industriali l'idrogeno potrebbe avere un ruolo, ma stiamo parlando di quantità che sono infinitamente più limitate rispetto alle quantità di gas che oggi utilizziamo. Impossibile fare previsioni precise di quanto saranno, ma saranno sicuramente ordini di grandezza più bassi. E già l'infrastruttura che abbiamo oggi è molto di più di quello che ci servirà per spostare l'idrogeno, per usare l'idrogeno. Quindi andare a costruirne di nuova veramente non ha alcun senso, se quello è l'obiettivo.
Senti, ma visto che stiamo parlando di alternative al GNL, per quanto riguarda invece le alternative, chiamiamole così, di risparmio ed efficientamento energetico domestico e nel mondo delle imprese, quali politiche sono effettivamente impattanti e efficaci, quali invece sono solo greenwashing e marketing verde?
Beh, una l'abbiamo appena citata, quando viene proposto la sostituzione del gas con l'idrogeno, tendenzialmente, appunto, ripeto, tranne alcuni processi industriali molto particolari, stiamo parlando di acciaierie e altri tipi di processi di questo tipo, in una caldaia domestica l'idrogeno è davvero fuori luogo. Diciamo che nel dibattito pubblico, soprattutto a livello nazionale, io sono molto stupito di come negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, le uniche volte in cui si parlava di efficienza energetica era per criticare i limiti del super bonus del 110%. Sicuramente ha dei limiti, ma se volete possiamo anche approfondire, ma aveva molti meno limiti di tutti gli altri meccanismi di detrazione fiscale che sono stati implementati negli ultimi 15 anni in Italia. Dal 2007 abbiamo tantissimi schemi di intervento di supporto all'efficienza energetica negli edifici, e il 110 era tra tutti forse il meno peggio, e quindi di efficienza energetica non si parla mai. Allora, giusto per tirar fuori due elementi, che il bello dell'efficienza energetica è che si può veramente declinare su tantissime tecnologie, su tantissimi usi finali, in tantissimi modi diversi, ma giusto per declinarne su due temi, un tema è quello per esempio dell'efficienza energetica nell'industria. Le grandi industrie italiane, le industrie energivore, le grandi industrie italiane da qualche anno sono obbligate a sottoporsi a diagnosi energetiche, quindi a analisi puntuali dei loro consumi energetici, che includono anche un elenco di possibili interventi. Quindi non stiamo parlando di tutte le imprese italiane, abbiamo in Italia il tessuto delle imprese, soprattutto di piccole e medie imprese, stiamo parlando soltanto delle grandi imprese. Queste diagnosi vengono poi mandate, i risultati di queste diagnosi viene poi mandato a Enea, che è un ente nazionale. Chi ha avuto a che fare con le detrazioni fiscali negli ultimi 15 anni sa che a un certo punto bisogna mandare dei documenti all'Enea. E semplicemente sommando il potenziale di risparmio identificato dalle stesse aziende nei loro stessi stabilimenti, viene fuori un potenziale di risparmio annuo equivalente a quasi 4 miliardi di metri cubi di gas, che è di più di quanto gas viene estratto in Italia. Quindi c'è un potenziale nelle nostre aziende, nelle nostre grandi aziende, maggiore di quanto ce ne sia nei posti di estrazione. E avete sentito mai parlare di questa cosa? Io, sinceramente, a parte i convegni, diciamo, degli specialisti, non ne ho mai sentito parlare nel dibattito pubblico. Tutti i mesi in cui le imprese italiane andavano dal governo a chiedere lo sconto sulle bollette, non si poteva dire a queste imprese: noi lo sconto ve lo diamo, ma vi diamo anche un anno per fare gli interventi che voi stesse ci avete detto che siete in grado di fare e che sarebbero convenienti, e ovviamente sono tanto più convenienti in un anno in cui l'energia costa cara. Nessuno gliel'ha chiesto. Altro importante elemento, qua andiamo invece più su una tecnologia specifica, parla per esempio tantissimo di come produrre l'energia elettrica, si parla molto meno di come usarla bene, e la tecnologia delle pompe di calore è una tecnologia che nell'ultimo periodo ha avuto un boom in tutta Europa, Sono usciti recentemente due rapporti, uno dell'Agenzia Internazionale dell'Energia e uno dell'Agenzia Internazionale delle Energie Rinnovabili dedicate alle pompe di calore, che mostrano il potenziale enorme nei prossimi anni e mostrano quanti posti di lavoro si potrebbero generare in quel settore, nel settore della progettazione, dell'installazione, della produzione di queste pompe di calore. Ci sono imprese che stanno investendo centinaia di milioni di euro, in alcuni casi alcuni miliardi di euro, nella costruzione di nuovi stabilimenti di produzione delle pompe di calore. E tra l'altro, negli scenari di riduzione delle emissioni, il famoso net zero al 2050, si dice che noi dal 2025, e dopo domani, dovremmo smetterla di installare nuove caldaie a gas e dovremmo sostituire appunto le caldaie a gas con le pompe di calore, e ci sono paesi che stanno decidendo di fare questo: la Germania, l'Austria, l'Olanda, la Scozia, diversi stati negli Stati Uniti d'America hanno decisioni magari un po' diverse paese per paese, ma in alcuni casi proprio un divieto alle nuove caldaie a gas, in alcuni casi un divieto per i nuovi edifici a essere collegati alla rete del gas. Quindi si pensa e si ragiona già in un mondo completamente diverso. Il vantaggio della pompa di calore è che fa esattamente quello che fanno le caldaie, usando elettricità al posto del gas, e complessivamente sono molto più efficienti. Tanto per darvi un'idea, il parametro che si usa per misurare l'efficienza della pompa di calore è una cosa che si chiama COP. E se il COP è almeno 2,5, vuol dire che sono più efficienti delle caldaie, e oramai sono stabilmente il COP delle caldaie, delle pompe di calore operanti per esempio in Germania, sono stabilmente a 4, in alcuni casi a 5, quindi praticamente efficienti il doppio. Quindi complessivamente, anche se quell'elettricità noi la stiamo producendo con il gas, stiamo usando metà del gas per produrre lo stesso servizio finale in termini di riscaldamento. La cosa interessante è che le pompe di calore, che finora abbiamo usato semplicemente per la climatizzazione degli ambienti, quindi per gli impianti di riscaldamento oppure per l'acqua calda sanitaria, adesso si stanno sviluppando tecnologie anche che lavorano ad alta temperatura, quindi a 100-140 gradi, e che potranno essere utilizzate anche in processi industriali. Quindi,
senti, a proposito proprio di processi industriali, visto che sia tu che la diretta che abbiamo fatto prima parlavate della questione dell'idrogeno come più adatta appunto all'industria pesante, hai parlato di acciaierie e così via. A me sembra di capire che forse questa operazione di greenwashing non è così fine a se stessa o un tentativo di così far passare semplicemente questo tipo di modificazioni di approvvigionamento energetico come più green e così via, ma anche proprio un tentativo di celare di fatto un po' l'elefante nella stanza, no? Come si dice, cioè nel caso dell'idrogeno, quando si parla di industria pesante, non si può che pensare, ad esempio, appunto, dove va a finire questa energia. Se l'energia che ci auspichiamo di avere in futuro e su cui investiamo oggi è quella che va a continuare a far produrre l'industria pesante, mi viene in mente che una dei settori più potenti e più appunto importanti di questo campo è proprio l'industria militare. Quindi forse non ci stiamo, insomma, c'è un po' un tentativo di celare, di non ricordare quanto questa sovrapproduzione, questa ricerca forsennata di energia poi di fatto vada a finanziare l'industria bellica. E appunto, cioè, se questo tipo di ragionamento è tenuto in considerazione oppure viene spacciato per appunto qualcosa che non si deve vedere, qualcosa che diciamo questo tipo di tecnologie vengono promesse come di uso civile, poi di fatto se parliamo di industria pesante e industria in generale stiamo parlando non so in quale percentuale, ma in alta percentuale di industria bellica.
Sì, anch'io onestamente non sono uno specialista di queste cose, quindi non so dirti in che percentuale. Io rispondo da specialista, diciamo così, da persona che ha seguito un po' le vicende del settore energetico negli ultimi anni. Le cose che dici hanno un loro senso, mi viene però anche da dire che per esempio il Pentagono ha lavorato tantissimo negli anni per capire come prepararsi anche ad un mondo meno fossile di quanto non lo sia oggi, e più in anticipo di altre istituzioni. Ovviamente non lo dico per difendere il Pentagono, ma per dire che a volte poi i militari sono anche in grado di guardare la strategia più sul lungo termine. Rispetto a perché spesso viene proposto l'idrogeno come soluzione, la risposta che mi do io è che almeno in Italia, per la situazione che abbiamo contribuito a costruire almeno dagli anni Ottanta in poi, di forte dipendenza dal gas, di grandissime infrastrutture basate sul gas, è chiaro che chi ha quelle infrastrutture, chi è padrone di quel mercato, nel momento in cui sente il terreno sotto i piedi un pochino venire meno, prova a darsi un'alternativa, e per loro è molto più semplice pensare a un'alternativa, cioè sostituire un gas a un altro gas, che pensare di cambiare completamente il loro modello di business o il loro modo di pensare a come produrre l'energia. Quindi io mi sono dato più questa risposta, cioè se tu hai un gasdotto, oggi lo usi per fare delle cose e ti provi a dare un futuro pensando che domani potresti usarne altre. Se tu produci caldaie, pensi di darti un futuro sostituendo un gas con un altro gas.
Ecco, sì, questo mi sembra un po' il punto della questione. Non ho capito bene il tuo ragionamento sull'intelligence, in questo caso americana, nella capacità di prevedere anche le problematiche energetiche.
Lungimiranza dell'ambito bellico, comunque non avevamo tanti.
Non avevamo dubbi, sì, non entrerei nel merito perché abbiamo un po' finito il nostro.
Non era per difenderli, era sì. Per dire che chi si pone davanti alle sfide del futuro sa di che cosa si sta parlando veramente.
Sì, certo. Diciamo che in generale il punto mi sembra un po' che sia industria bellica o non, comunque uno dei maggiori limiti e dei non detti di questa faccenda è che viene dato il livello di produzione come dato di fatto. Quindi insomma tanti anche dei risparmi che sono stati fatti in questi ultimi mesi, dei risparmi energetici, sono da ricondurre a un calo della produzione industriale, e quindi insomma è questo un po' quello che non si dice e non si vuole neanche inserire all'interno del ragionamento. È quello che forse uno degli unici modi di diminuire la dipendenza da questi o quelli combustibili fossili è quello di diminuire la produzione. Senti, l'ultimissima cosa, velocissimamente, perché abbiamo già sforato di diversi minuti, se puoi proprio in 30 secondi dirci qualcosa anche rispetto alla competizione, alla disuguaglianza sui mercati dell'LNG, cioè essendo che insomma vanno un po' al miglior acquirente queste tonnellate di gas liquefatto, ci sarà sicuramente qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci perde. Hai degli esempi, per esempio, di stati che se non se lo possono più permettere quando l'Europa è entrata nel mercato come acquirente?
Sì, nei mesi scorsi per esempio il Pakistan e in generale i paesi del sud-est asiatico, Pakistan e Bangladesh in particolare, sono stati paesi dove erano abituati a delle forniture di gas naturale liquefatto a prezzi più alti rispetto a quelle che erano le forniture di gas all'Europa, ma tutto sommato abbordabili per loro, e si sono trovati improvvisamente in un mercato in cui avendo dei acquirenti europei disposti a pagare prezzi completamente fuori mercato per l'epoca, hanno sostanzialmente dovuto rinunciare. Ci sono stati anche dei blackout programmati in questi paesi in alcuni casi. e chiusura di interi settori produttivi per diverse settimane. È una cosa che era iniziata già all'inizio dell'anno e poi ripetuta ancora quest'autunno, e temo che poi quando farà freddo in Europa si riproporrà una situazione analoga.
E va bene, insomma, questo è un po' come funziona il capitalismo. E, senti, ti ringraziamo della tua disponibilità e del tempo che ci hai dedicato. Mi raccomando, stai lontano dal Pentagono e speriamo di risentirci presto su questi canali. E, grazie ancora, e noi salutiamo te e salutiamo anche gli ascoltatori e gli ascoltatrici che ci hanno ascoltato. Insomma, questo era un po', come dire, un'introduzione dal focus larghissimo per parlare un po' di come funzionano i mercati e la logistica dell'LNG, e questa volta ce l'ho fatta. Domani invece entreremo un po' di più nello specifico delle questioni nazionali, sentiremo anche i comitati e poi che altro.
E poi parleremo un po' in generale di nocività, di cosa rappresenta, diciamo, che di che pezzettino del puzzle rappresenta l'esistenza, l'essenza di un rigassificatore all'interno di un mondo che nocività produce a 360 gradi in continuazione. Quindi ricorderemo come questo è solo il proseguimento di una politica che va ad avvelenare e a sovradeterminare territori, e quindi con uno sguardo sia verso il passato che verso il futuro, essendo che i progetti di cui si parla di più di gassificazione non sono solo quelli che sono stati citati oggi, ma molti 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 di più. Però appunto, come dicevi giustamente, andremo anche a sentire le voci di chi resiste a questi progetti, sia quelli diciamo quasi sicuri che quelli un po' più campati per aria, sperando insomma che questo tipo di iniziative prendano piede sul suolo nazionale, così alla luce di quanto si sa di questi rigassificatori, dei problemi sanitari, ambientali, dei rischi che ci fanno correre e che quindi insomma dovrebbero essere combattuti in nome appunto di una messa in discussione del sistema di produzione energia, di consumo di energia capitalistico in cui viviamo. Quindi niente, ci risentiamo direi domani. Con appunto Liberation Front, che inizia mercoledì alle 15:30 fino alle 17:00, e vi invitiamo assolutamente a continuare ad ascoltarci, però continuate anche ad ascoltare Radio Blackout perché continua il palinsesto del martedì.
E forza Marocco!